Va bene, iniziamo. Siamo un po' pochini. Allora, mi chiamo Davide Valenti, sono un membro di LibrePlanet Italia. Lui è Denise Clarichi. LibrePlanet è un gruppo che nasce nel 2009 con lo scopo di radunare i vari attivisti del software libero presenti sul territorio italiano. È il primo gruppo che fa parte del progetto LibrePlanet, che è parte dalla Free Software Foundation, in Italia e anche nel mondo. Questo gruppo non si occupa soltanto di diffondere il software libero, ma anche di tutto ciò che possa minacciare le libertà digitali come la neutralità, cioè sostiene la neutralità della rete o si batte contro i Digital Restriction Management, DRM, o i brevetti sul software. Mi passi alla slide successiva. Quindi LibrePlanet Italia è parte del progetto LibrePlanet che è nato nel 2009 e ha lo scopo di creare dei gruppi un po' su tutti gli stati che a differenza degli altri gruppi di attivisti siano controllati in un certo senso, revisionati, cioè dalla FSF. Questo perché si cerca, cioè la FSF ha voluto creare dei gruppi di cui è sicura che promuovano soltanto distribuzioni libere. Ancora. Quindi il nostro codice di condotta, le nostre regole sono definite dalla FSF tramite il progetto LibrePlanet. La FSF può anche eleggere un comitato i cui membri possono essere esterni al nostro gruppo per revisionare il nostro operato. Vai avanti. Quindi i membri accettano, cioè, di seguire le linee guida, la partecipazione al canale IRC, così come i mailing list, implica l'accettazione di queste linee. E questo è importante per mantenere il gruppo unito ed evitare dibattiti vuoti che non portano, cioè che fanno soltanto perdere energie, come l'uso del termine software libero o del termine open source. I nostri progetti sono tre, di cui due sono considerati ad alta priorità dalla Free Software Foundation, cioè critici affinché il software libero si diffonda ne nel mondo. Il primo è GeniusSense, siamo la community ufficiale in Italia e la distribuzione per ora punta di diamante, cioè della FSF, è composta soltanto da software libero. Il kernel stesso, Linux, è stato ripulito da tutti i blob binari che sono stati inseriti da Linus Torvald e dal suo team. Poi non è presente GeniusSense, non mantiene un ramo nei repository di software non libero. È tutto il software installato di default dai codec per la visualizzazione realizzazione di video, sono tutti codec liberi. Se non ci sono, non vengono, cioè, nella maggior parte dei casi sono presenti. Un altro progetto che, a mio modo di vedere, è molto importante è il software libero nelle scuole, perché una cosa è spingere le persone a passare a GNU/Linux, un'altra, quando per tutta la vita hanno usato Windows, un'altra è invece di fargli conoscere il sistema fin dall'età infantile. E un altro progetto è l'hardware libero, che mira appunto a definire le specifiche tecniche per un computer in grado di funzionare solo con driver e firmware liberi. E siamo il primo punto di riferimento in Italia per l'Olemot Yelong, che è il primo netbook in grado di funzionare solo con software libero. Ha anche un BIOS libero, che è molto importante per la campagna Free BIOS di Free Software Foundation. Quindi non tutte le distribuzioni sono libere, molte inseriscono software che ne vizia appunto la libertà. GNU/Linux Sense è ufficialmente supportata anche economicamente. Ovviamente la politica è di non includere software proprietario, ma può capitare che magari qualche software sfugga, sbagliare è umano. Se per caso dovesse si dovrebbe scoprire del software proprietario all'interno, verrebbe subito eliminato, a differenza di altre distro. Vai avanti. Il progetto è partito dal codice di Debian e Ubuntu. Il kernel non è ancora il kernel Linux libre. Per chi non lo conoscesse, è un fork di Linux che è portato avanti dalla Free Software Foundation in America Latina e dal suo presidente Alexandre Oliva, che cioè si occupa di portare avanti il kernel, si occupa di portare avanti il kernel Linux privo di blob. E questo verrà inserito, si pensa, nella prossima release. Intanto si usa un normale kernel Linux ripulito dai vari firmware e driver che non ci piacciono. Vai avanti. Nei repository è presente GNU Iscat, che è stato, cioè, si preferisce l'uso di GNU Iscat a differenza di Firefox, perché GNU Iscat si collega a una sua libreria, a una sua lista di add-on completamente liberi. Quindi è un modo per installare solo plugin liberi. Il lettore Adobe ovviamente non è presente, è stato sostituito da Gnash, che è anch'esso un progetto ad alta priorità. Gnash supporta la maggior parte delle applicazioni. C'è soltanto qualche problema con i video di YouTube, ma è soltanto un problema di...
Infatti supporta i video YouTube, ma c'è un problema di performance, perché come carica Flash e le SWF e tutto questo, è molto meglio usare un plugin per Firefox con GrisMonkey più un player video, e così ci sono ottime performance. Ma Gnash è molto compatibile, ma non è ancora al punto di flash, ma lo sarà presto perché c'è RTMP che è stato reverse engineerato. RTMP è un protocollo per la video. E c'è anche gli action script tray che la gente sta scrivendo. In poche parole, gli studenti sono stati impiegati per scrivere gli action script tray. In poche parole, sono un po' come le JavaScript, sono classi che bisogna avere per essere compatibili.
Con Angry's Monkey, quindi cioè, i video in Flash vengono convertiti in MP4. Perché non promuoviamo le altre distribuzioni? Perché la maggior parte inserisce, anche se alcune poche, piccole, cioè del software proprietario. Abbiamo chiesto, è stato chiesto a Debian di sostituire IceWazel con GNU IceCat, ma non hanno cioè non gli interessava. Gli è stato chiesto di utilizzare Linux Libre, ma non si sono comunque mostrati interessati. Poi viene installato software proprietario di default, e quindi mantengono poi un ramo di software proprietario nei repository che loro dicono non essere parte del sistema Debian. In ogni caso se ne incoraggia comunque l'uso. In questi due link sono ci sono le votazioni dei vari sviluppatori della comunità Debian sul fatto di voler inserire dei firmware non liberi. Il secondo link è una votazione che dove gli sviluppatori affermano anche che questi firmware, seppur proprietari, sono comunque in linea con la GPL, che dice che il software deve essere studiabile. Poi da Slackware a Ubuntu i motivi sono sempre quelli. E non è una critica alla qualità, non mi permetterei mai di attaccare la qualità di Slackware, che è stabilissima, è usata in tantissimi server, è soltanto che se fosse più libera non sarebbe male. Siamo il punto di riferimento nel progetto hardware libero, siamo il primo punto di riferimento per l'Olemot Yelong, che è prodotto dall'azienda cinese Lemot ed è distribuito ed è acquistabile in Europa dal rivenditore olandese Tecmot Electronics. È un computer di cui l'azienda ha rilasciato il BIOS e i vari driver per il funzionamento di tutte le periferiche. Qua ci sono le varie caratteristiche: un display da 8,9 pollici, processore a 900 MHz, il disco, cioè la memoria di massa, è disponibile sia SSD da 2 a 4 GB o un disco rigido da 160. La RAM o da 512 o 1024, è disponibile una scheda Wi-Fi, telecamera. I consumi poi sono bassissimi, inferiori a 12 watt, e anche il peso è leggerissimo. Il mio netbook viene venduto con Debian pre-installata, ma La comunità ha sviluppato anche con la collaborazione di Lemot il porting per l'architettura MIPS, che è il processore usato dallo Yelong. Ovviamente spingere la gente ad acquistare questo netbook è anche importante per fare pressione alle aziende occidentali come Asus o Acer a rilasciare le specifiche dei loro driver. Soltanto quando una parte considerevole dei loro hardware, soltanto quando una parte considerevole di queste di persone inizierà a mostrare interesse per lo Yelong, le aziende occidentali renderanno liberi, saranno più convinti a rendere liberi i loro computer. Una particolarità è appunto il BIOS che è del libro. Per andare avanti. Poi, oltre a questo, il progetto, come già detto, si occupa di definire l'hardware, un l'hardware che deve comporre un computer in grado di funzionare solo con driver liberi. E queste specifiche tecniche saranno molto importanti nelle campagne per sensibilizzare appunto i produttori.
Molta gente quando installa una distribuzione GNU Linux installa anche driver proprietari, tipo i driver video per la scheda video per giocare a giochi 3D o cose del genere, ma in realtà ci sono alternative, ci sono driver liberi, per esempio i driver ATI. Ci sono due tipi di driver ATI, quelli liberi e quelli proprietari, perché ATI hanno adesso rilasciato le specifiche e stanno scrivendo driver per le nuove schede. E dunque c'è lo stato, in questo indirizzo c'è lo stato del supporto delle schede dirette ATI. Per esempio le vecchie schede tipo fino a X700 hanno un supporto buonissimo, ma sono state reverse engineerate quelle X700. Per i R200 è anche bello, ma per i più recenti ci sono un po' di problemi, tipo i R500 la 2D va bene, la 3D è in work in progress, ma le schede più avanti sono ancora scrivendo i driver. E per le schede Nvidia invece c'è un driver che è stato reverse generato, si chiama Nuvo, benché non è in beta o qualcosa del genere, è ancora in fase di sviluppo, sono già stati integrati in qualche distribuzione GNU Linux tipo Fedora 11. C'è anche il BIOS, che è un grosso problema perché in quasi tutti i computer c'è un BIOS non libero. Il BIOS si occupa di avviare la macchina, ma ha qualche possibilità in più. Tipo, per esempio, è possibile mettere un rootkit nel BIOS, e come non abbiamo il codice sorgente del BIOS è un grosso problema. Dunque se abbiamo BIOS liberi è molto meglio, perché controlliamo il BIOS e il nostro computer, e dunque non ci sono rootkit e cose del genere. Ci sono anche i firmware che sono un problema, benché non girano sulla CPU principale, dunque non possono vedere quello che facciamo o cose del genere. Possono avere bug o funzionalità malvagie. Per esempio, le zone dei lettori DVD o cose del genere per le funzionalità che non vogliamo. Per i bug, per esempio, le schede tipo Wi-Fi con Hard Mac tutto la, lo stack di connessione nella scheda Wi-Fi. Per esempio, per l'OpenMoco è un telefonino libero. C'è stato molti problemi per via di questo, perché non avevamo accesso ai sorgenti del firmware e dunque avevamo problemi di connessione, non potevamo risolverlo senza l'aiuto del di quello che faceva la scheda di Wi-Fi. Come soluzioni per le schede Wi-Fi e firmware. Per esempio, ci sono schede Wi-Fi senza firmware, tipo qualche Ralink, RT2500, e qualche e gli Atheros tipo TH5K e 9K. Ma c'è anche un firmware libero per le schede Broadcom, ma tutte le schede non sono supportate. E OpenFWWF. Per il BIOS c'è Coreboot. In poche parole, fa da BIOS e da bootloader. Funziona su l'Intel, ma c'è due problemi. Il primo problema è che è difficile trovare schede supportate perché sono un po' vecchie, tipo gli chipset AM2+, o cose del genere che non si trovano più in giro. E anche difficile installarlo perché bisogna togliere il chip del BIOS, mettere uno nuovo mentre il computer sta acceso o cose del genere. E per gli altri dispositivi che non sono computer hanno di solito un bootloader che fa funzionare il BIOS. Può essere libero oppure no.
Un altro progetto che seguiamo è appunto far sì che i ragazzi e le ragazze usino software libero nelle scuole, perché è molto più facile educare le persone ad usare il software libero se è presente anche a scuola. Diventa qualcosa di abitudinario. È molto più difficile invece spingere una persona a 25 anni che magari ha provato solo Windows in vita sua a passare a GNU / Linux. Quindi per far questo abbiamo preparato dei documenti di cui alcuni membri li hanno distribuiti nelle scuole e inoltre si cercherà di mantenere un dialogo anche con i professori e l'amministrazione scolastica, appunto, perché c'è il fatto c'è non basta distribuire dei volantini, ma il fatto di mantenere un rapporto diretto a quattro occhi con i vari docenti è molto più produttivo. Una cosa importante è che la scuola è il luogo della libera circolazione delle idee. Quindi il software non studiabile, di cui non si ha accesso al codice sorgente, non dovrebbe neanche essere utilizzato, perché è una questione appunto di libera scienza e libera conoscenza. Quindi cioè si impedisce ai ragazzi di imparare a cioè di capire come funziona il proprio sistema operativo se si usa Windows, perché non è possibile studiarlo. Quindi è anche importante per trasmettere l'idea che la scienza deve servire la società e non i singoli individui. Sì.
Molti dispositivi fanno girare GNU Linux o altri sistemi liberi, ma pochi sono veramente liberi. Cioè fanno girare solo software e driver liberi che possiamo modificare. C'è un telefonino libero, telefonino tra virgolette, si chiama l'OpenMoco, il Freerunner. In poche parole, è un ARM V4, il processore a 400 MHz, a 128 MB di RAM, un touchscreen, della flash, una micro SD interna, il Wi-Fi, Bluetooth, il GPRS, il GSM e l'USB device e host. Ci sono vantaggi? Tutto ciò che gira nel processore principale è libero, dunque si può modificare tutto. Usa componenti standard per GNU Linux, ovviamente per via dello schermo c'è bisogno di adattare un po' i programmi o il Windows Manager, ma molti programmi vanno di default, anche se sono grafici. Ci sono gli schemati liberi, vuol dire che gli schemati sono stati pubblicati sotto licenza libera per modificare elettronicamente se vogliamo o cose del genere. C'è una debug board, si può debuggare il kernel o il bootloader o cose del genere. C'è due bootloader, così possiamo veramente modificarlo perché se... abbiamo un problema che non si avvia più per via del bootloader, ce n'è uno secondo. Ma purtroppo ci sono un sacco di problemi. C'è stato un buzz che è un rumore quando telefoniamo, ma questo non appare su tutti gli apparecchi e si può fissare, ci sono bus fix party, per esempio ce n'è stata una a Milano, ma è fallita perché non c'era il saldatore giusto, ma no, il saldatore si è rotto piuttosto, ma dalle altre parti abbiano avuto successo e così si può telefonare normalmente. C'è il problema del chip 3D che è un glamo. Ha dei problemi con le schede SD perché in poche parole la scheda SD è connessa alla scheda grafica e per avere più connettori perché per esempio i GPIO o cose del genere sono una risorsa scarsa perché c'è già il Wi-Fi, il GPS, il GSM e così via. C'è un problema con le bassi che sono filtrate all'uscita per via di condensatori con valore troppo piccolo. Ci sono i firmware che non sono liberi, i firmware girano sul GSM, sul GPS e sul Wi-Fi. C'è anche un problema di privacy perché il GPS è connesso il chip di GPS è connesso al CPU ma anche al chip GSM dove non abbiamo i sorgenti del firmware. Altrimenti bisogna fare attenzione a non scaricare troppo la batteria perché dopo per riavviarlo è un problema. Magari ci sono altri problemi ma sono segnalati sul bug tracker. C'è anche un problema è che la società che produceva OpenMoco ha licenziato molte persone per via della crisi. Il prossimo telefonino libero è stato, il compito di farlo è stato trasferito alla comunità. Ma come abbiamo i sorgenti dei schemati liberi e tutto quello, si può fare, ma vedremo. A cosa serve un telefonino libero così? Si può usare come PDA con applicazioni libere su quello. Si può usare SSH, per esempio come tutto ciò che gira sulla CPU principale libero, non ci sono rischi ad usare SSH. È molto più sicuro di usarlo così che di usarlo su un computer dove c'è software proprietario o cose del genere. Si può usare il GPS anche per mappare le città con OpenStreetMap o usare OpenStreetMap appunto per non mappare ma per usarlo. Sì, c'è dei doppioni.
Il gruppo è aperto a chiunque si ritrova nelle linee guida della FSF, quindi è un gruppo che è nato nel 2009 e cerchiamo nuovi membri appunto per portare avanti questi tre progetti: il software libero nelle scuole, l'hardware libero e Genius Sense. Siamo il nostro sito ufficiale e nel wiki di FSF sotto il nome di LibrePlanet Italia. Siamo raggiungibili nel canale lp-italia sul server irc.freenode, la mailing list lp-italia@gnu.org e abbiamo anche un gruppo su Identica sotto il nome di LP Italia. Domanda? Vi ringrazio.
Arriva. Allora, innanzitutto grazie per il speech che era abbastanza è molto interessante perché diciamo ritira fuori molti temi che sono tipici di molti collettivi, molti gruppi, di varie realtà, però diciamo voi date una vista molto precisa di quello che sono le linee guida della Free Software Foundation, no? Quindi mi sembra una cosa molto buona che ci sia la descrizione di tutta una serie di problematiche e le alternative possibili nel software libero, quindi grazie. E mi sono preparato un po' di domande. Allora, a parte i contatti che ci avete dato adesso, in che modo promuovete queste vostre attività su internet? E in particolare, tipo, un po' più polemica la domanda. Ottimo, mi sembra fantastico, usate Identica, che Identica mi sembra, cioè la, come si chiama, Identica? Cioè l'alternativa libera a Twitter, che è una cosa ottima, e se usa troppo poco ancora è una... Sì, esatto, cioè è un... non so se lo conoscete, però è un'alternativa... Twitter lo conosce? Cioè è un sistema di microblogging, quindi tu c'hai un account e l'unica cosa che fai è fare un resoconto minimalista di quello che ti succede minuto per minuto, la gente, come il Twitter, esattamente come il Twitter, solo che loro, una società ha liberato il codice GPL ed è completamente libero, quindi tu puoi sia crearti un account su Identica. E anche puoi scaricarti, se tu per esempio il tuo collettivo vuole organizzarsi la propria rete di microblogging anche in locale, ti scarichi il server e fai tutto, cioè tutto libero, poi faccio quello che vuoi. Quindi dicevo, Identica per esempio è l'alternativa al Twitter, quindi loro usano, è uno strumento ottimo a fare microblogging, però per esempio c'è poca risonanza. Allora mi chiedevo, gli altri strumenti, quelli non liberi, come per esempio YouTube oppure Facebook e tutte queste cose qui, come pensate di, diciamo, sopperire alla diffusione che viene meno quando si sceglie, perché mi sembra un'ottima scelta, di non usare certi network sociali, per esempio.